/ Radio Web presenta Chiedilo a Iura.
Carissimi e carissimi, buon pomeriggio e bentornati alle nostre dirette. Un pomeriggio che si apre, essendo il primo del mese, questo mercoledì 4 di marzo del 2026, 43 non 43, facciamo gli auguri quindi a Lucio Dalla, che purtroppo ci ha lasciato da tempo, ma ce lo portiamo sempre nel cuore per l'arte che ci ha lasciato in eredità. Di cosa si parla il primo mercoledì del mese? Intanto si parla con l'agenzia Iura, Chiedilo a Iura. Allora benvenuti, grazie a Pino Max e Alessio Germini in cabina di regia per dare il via a una puntata un po' diversa dal solito, perché sapete, mancano ormai pochissime ore alla partenza, nonostante il tremendo scenario internazionale e anche le polemiche riverberate su Milano Cortina delle Paralimpiadi invernali ospitate dal nostro paese. Speriamo di poter parlare di questioni agonistiche e non di altro, ma nel pomeriggio di oggi abbiamo tutta l'intenzione di inquadrare alla Iura la questione, di parlare di sport, che è una cosa che di solito non facciamo nel corso di questi appuntamenti, ma lo faremo per l'appunto alla Iura. Il diritto allo sport per le persone con disabilità, questo è il titolo della puntata di marzo di questa rubrica che ormai conoscete e amate da tanto tempo. E naturalmente il padrone di casa è con noi, il presidente nazionale dell'agenzia Iura, Franco Lepore. Presidente, bentornato.
Buon pomeriggio Renzo e buon pomeriggio a tutti i nostri amici ascoltatori.
Molto bene, caro Presidente. Oggi saremo in tanti, una squadra vera e propria. Oggi
certo, siamo in ambito sportivo, avremo bisogno di una squadra, facciamo spirito di gruppo.
Del resto hai messo su proprio una bella all-star, perché nel corso del nostro pomeriggio andremo a parlare con il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, con il Presidente della FISPIC, la Federazione Italiana Sport per i Povedenti e Ciechi, Silvio Alviti, con degli atleti come Andrea Macri e Paolo Dong Dong Camanni e con un tecnico come Michele Pugliese, che è il commissario tecnico, che è il CT della Nazionale di Calcio a 5 categoria B1. Quindi con l'intero arco costituzionale, se possiamo applicarlo allo sport, proprio per sviscerare tutti i temi. Intanto mi vado a sincerare in piattaforma, ne abbiamo già abbastanza. Allora intanto salutiamoli, perché li abbiamo nominati tutti. Il presidente Silvio Alviti, bentornato presidente.
Sì, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Renzo, buon pomeriggio presidente e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Alla grande. Alla grande. Grazie al presidente della FISPIC, tra un attimo andiamo da lui, il CT, mister Michele Pugliese, bentornato.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Renzo. Buon pomeriggio Michele Pugliese, e l'amico, anche lui come tutti gli altri, di / Radio Web, una colonna della Nazionale di Judo, Paolo Dong Dong Camanni, bentornato.
Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito anche per oggi.
Eccoci qui, grazie a te per la disponibilità, a tutti voi per la disponibilità. E allora direi che è il caso di partire dal 6 ufficialmente, ma come detto si comincia già domani con alcune gare, fino al 15 di marzo si svolgeranno in Italia le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, e in vista di questo importante appuntamento internazionale abbiamo deciso di cogliere l'occasione per fare il punto della situazione in merito al diritto allo sport per le persone con disabilità. È noto infatti che la pratica sportiva, tanto quella agonistica quanto quella amatoriale, contribuiscano al benessere psicofisico delle persone con disabilità. Il panorama legislativo nazionale e internazionale promuove le attività sportive proprio nell'ottica di una piena inclusione. Tuttavia, a questi diritti sanciti bisogna dare concretezza. E queste Paralimpiadi che stanno per iniziare possono contribuire a far conoscere quante attività possono svolgere le persone con disabilità, e questa manifestazione internazionale può essere, ce lo auguriamo con il cuore, un formidabile strumento di sensibilizzazione per l'opinione pubblica, tanta della quale magari scoprirà per la prima volta lo sport paralimpico. E quindi per questo, come vi dicevo in premessa, per trattare il binomio diritto sport, dopo una breve introduzione giuridica del presidente dell'agenzia Iura, avremo, come avete ascoltato, ospiti, esponenti del CIP, della FISPIC, tecnici e atleti. Ma partiamo, come di consueto, con un inquadramento giuridico sulle norme internazionali e nazionali, in questo caso che promuovono lo sport per le persone con disabilità. E allora diamo la parola al presidente di Iura, Franco Lepore. Vai press.
Grazie Renzo. Beh, noi prendiamo spunto dalle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina per tracciare un quadro nazionale, internazionale, generale, con particolare riferimento al diritto allo sport delle persone con disabilità. Il diritto allo sport per le persone con disabilità, diciamo che trova oggi un solido fondamento sia nel diritto internazionale che nell'ordinamento italiano. Tutto questo in un'ottica di un progressivo rafforzamento delle tutele antidiscriminazione e della promozione dell'inclusione sociale delle persone con disabilità, a cui contribuisce anche ovviamente la pratica sportiva. Partiamo dal livello internazionale. Il riferimento principale è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che in particolare all'articolo 30 riconosce espressamente il diritto delle persone con disabilità a partecipare, ovviamente su base di uguaglianza con gli altri, alla vita ricreativa, al tempo libero e allo sport. Quindi già la Convenzione ONU parla proprio di sport, e per questo motivo tutti gli stati parti che hanno sottoscritto la convenzione sono obbligati ad adottare delle misure adeguate per garantire l'accesso all'attività sportiva sia a livello amatoriale che a livello agonistico, assicurando nel contempo la disponibilità di strutture pienamente accessibili. Tutto questo per promuovere la partecipazione delle persone con disabilità a tutti i livelli. Poi possiamo passare anche al contesto europeo. L'Unione Europea in vari trattati promuove l'attività sportiva come strumento di inclusione e coesione sociale. In particolare l'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea attribuisce appunto all'Unione Europea l'obbligo di contribuire comunque alla promozione dell'attività sportiva, valorizzandone nel contempo il ruolo sociale ed educativo. Inoltre la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea vieta ogni forma di discriminazione basata sulla condizione di disabilità, e per questo motivo anche lo sport non è esente da tutti i riferimenti relativi alle pari opportunità. Arriviamo poi a vedere quello che prevede il nostro paese, che ci interessa magari più da vicino. Noi abbiamo il diritto dello sport che può essere prima di tutto inserito nell'articolo 3 della nostra Costituzione. In particolare, cosa dice l'articolo 3? Che la Repubblica ha il compito di rimuovere ogni tipo di ostacolo economico e sociale che limita l'eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, e sono degli ostacoli che spesso incidono anche nell'accesso alla pratica sportiva. Quindi, ai sensi dell'articolo 3, bisogna eliminare gli ostacoli che impediscono l'accesso all'attività sportiva. Poi noi abbiamo una riforma costituzionale che è intervenuta nel 2023, che ha inserito nell'articolo 33 della Costituzione un espresso riferimento allo sport. Quindi è stata proprio inserito lo sport all'interno della nostra carta costituzionale. Tutto questo per legittimare ulteriormente tutte le attività relative alla promozione dello sport a tutti i livelli. Abbiamo anche poi delle norme legislative non di rango costituzionale, ma nel contempo estremamente importanti. Abbiamo il decreto legislativo numero 43 del 2017 che ha riconosciuto al Comitato Italiano Paralimpico il ruolo di promozione dello sport, e questa norma promuove, disciplina, regola e gestisce l'attività sportiva agonistica e amatoriale anche per le persone con disabilità. Da ultimo abbiamo il decreto legislativo numero 36/2021 che si va a inserire nella cosiddetta ampia riforma del diritto sportivo, e in particolare anche questo decreto parla comunque di disabilità perché riconosce il valore sociale dello sport e promuove l'attività sportiva come strumento di inclusione, e con particolare riferimento anche alle persone con disabilità. Quindi anche la riforma sportiva prende in esame la valenza dello sport con riferimento alle persone con disabilità. E in questo decreto si parla anche di pari opportunità e non discriminazione nell'accesso allo sport. Nel loro insieme, diciamo che tutte queste norme a livello internazionale e nazionale sanciscono proprio un vero e proprio diritto soggettivo delle persone con disabilità a accedere alla pratica sportiva. Quindi, come abbiamo visto, le norme ci sono, tocca a noi, a tutta noi, alla società, cercare di dare concretezza a questo diritto allo sport per le persone con disabilità.
Ecco Presidente, le persone con disabilità devono essere messe nelle condizioni migliori per praticare sport, e questo significa la disposizione di impianti sportivi accessibili. Ti chiedo quali sono i principali accorgimenti che deve avere un impianto per consentire la pratica sportiva anche alle persone con disabilità?
Questo è un tema estremamente importante perché l'accesso agli impianti sportivi spesso e volentieri si configura nell'accesso degli spettatori, coloro che vanno a vedere gli eventi sportivi. In realtà è un discorso riduttivo, perché gli impianti sportivi devono essere accessibili anche agli atleti con disabilità, e ci sono una serie di norme per quanto riguarda l'accessibilità degli impianti sportivi. Voglio sperare e considerare che quelli di recente costruzione ormai rispettano tutti i criteri di accessibilità. Discorso un pochettino più complesso riguarda gli impianti, quelli un pochettino più datati. In Italia abbiamo diverse norme che specificano delle regole tecniche da tenere in considerazione per costruire, ammodernare, rinnovare, ristrutturare tutta una serie di impianti che ancora oggi non garantiscono una piena accessibilità. E con riferimento agli atleti con disabilità, che è quello di cui oggi noi ci stiamo occupando, dobbiamo tenere presente che comunque ci devono essere degli spazi esterni accessibili, perché comunque l'atleta con disabilità deve arrivare all'impianto sportivo. Ci devono essere dei parcheggi riservati alle persone con disabilità, quindi non solo per il pubblico ma anche per gli atleti, quindi in prossimità magari degli ingressi degli spogliatoi. Ovviamente ci devono essere dei bagni accessibili per gli atleti, dei posti, dei percorsi che collegano l'accesso dell'impianto agli spogliatoi e anche agli spazi di gara pienamente accessibili e privi ovviamente di barriere architettoniche. Il campo di gara accessibile ovviamente perché comunque gli atleti con disabilità devono avere tutta una serie di accomodamenti o accorgimenti per svolgere l'attività sportiva in quel determinato impianto. Anche gli strumenti di orientamento percepimento delle fonti di pericolo sono estremamente importanti, soprattutto l'orientamento per quanto riguarda gli atleti con disabilità visiva. Anche le norme di sicurezza e i piani di evacuazione dovrebbero tenere in considerazione che quando bisogna evacuare un impianto per motivi di sicurezza ci sono anche gli atleti con disabilità che devono essere evacuati. E tutto questo deve essere fatto in piena rispondenza della legge. In Italia abbiamo delle norme abbastanza precise e specifiche, ma aggiungo un'ulteriore cosa. Recentemente il decreto legislativo 62 del 2024, che molti di noi conoscono per quanto riguarda la riforma sulla disabilità e l'accertamento della valutazione di base, questo decreto ha portato una innovazione anche della legge 104 del 1992, un'innovazione che introduce gli accomodamenti ragionevoli nella vita delle persone con disabilità, accomodamenti ragionevoli che ovviamente possono essere adottati anche con riferimento all'accessibilità della pratica sportiva.
Sei anche presidente di UIC Piemonte, Franco Lepore, lo ricordiamo ai pochi che non lo avessero presente, e per questo ti faccio una domanda di taglio associativo. Quanto è importante il lavoro di rete per promuovere la pratica sportiva per le persone con disabilità?
Ma quando mi fanno questa domanda io dico sempre che l'inclusione è fatta da diversi attori, non si può fare l'inclusione a compartimenti stagni, è un progetto che deve essere comunque coordinato in base al contesto in cui noi viviamo. Ognuno con la propria professionalità, la propria esperienza, il proprio ruolo contribuisce appunto a creare un contesto pienamente inclusivo. E ovviamente questa considerazione si attaglia anche all'aspetto dello sport. Prima di tutto ci sono le famiglie che devono consentire ai ragazzi di praticare sport senza timore e senza paura, e sappiamo benissimo come in alcuni frangenti le famiglie pongono un vincolo o creano delle problematiche che non consentono ai ragazzi con disabilità di praticare sport. Poi abbiamo le associazioni, come per esempio l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che deve promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli, perché magari poi emergerà nel corso della puntata, lo sport contribuisce a promuovere il benessere psicofisico delle persone, e bene ha fatto l'Unione Ciechi a sottoscrivere un protocollo d'intesa poi con la FISPIC. Abbiamo anche poi le società sportive che devono investire maggiormente nello sport per quanto riguarda le persone con disabilità, e recentemente si sta muovendo qualcosa sotto questo aspetto, perché faccio riferimento ad alcune società calcistiche che finalmente hanno deciso di investire in attività come per esempio il calcio per le persone con disabilità cognitiva, oppure il calcio per i non vedenti. Quindi anche questi aspetti devono essere curati appositamente da parte delle società sportive. E poi abbiamo ovviamente le istituzioni che devono creare le condizioni per promuovere un contesto inclusivo anche in ambito sportivo, e questo si può fare attraverso normative lungimiranti e, non dimentichiamo, risorse adeguate, perché per esempio la resa accessibile di un impianto sportivo, l'adeguamento di un impianto sportivo, gli spostamenti che devono sostenere diverse società di sport con disabilità hanno dei costi abbastanza importanti, quindi le istituzioni attraverso normative, progetti e investimenti devono promuovere un contesto maggiormente inclusivo. Quindi concludendo dicendo che dico che solo il coordinamento di tutta questa rete può creare veramente le condizioni di uno sport per tutti.
Nell'ordinamento sportivo italiano, ruolo centrale è svolto dal Comitato Italiano Paralimpico, che è un ente pubblico riconosciuto con il compito di promuovere, organizzare e disciplinare l'attività sportiva per persone con disabilità. Ed è proprio per questo che siamo tornati a sollecitare, riaccogliamo con gioia a questi microfoni, il presidente del CIP, Marco Giunio De Santis. Buon pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ci può spiegare come è strutturato il CIP e quali sono le azioni che mette in campo per promuovere la pratica sportiva?
Guardi, sono pressappoco quelle che fa il CONI per tutto lo sport normotusato, quindi noi siamo la Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche. Ne abbiamo 22 più 9, 31, 9 proprio che svolgono prettamente attività paralimpica, quindi attività per disabili, e 22 che sono le stesse del CONI, che hanno naturalmente l'attività normo più l'attività paralimpica, bocce, tennis, tavolo, eccetera eccetera. Quindi questo è il CIP. La differenza è di due tipi, che noi ancora non siamo rientrati nella riforma, quindi mentre il CONI ha sport e salute per quanto riguarda l'erogazione di contributi, l'assegnazione di contributi agli organismi sportivi, noi assegniamo direttamente agli organismi sportivi paralimpici i fondi annuali, sia ordinari che straordinari. E la seconda differenza è proprio che abbiamo sia federazioni riconosciute soltanto da noi, quindi che svolgono attività solo disabili, e poi altre federazioni che svolgono in maniera residuale l'attività paralimpica. Diciamo che ci distinguiamo poi per l'avviamento, perché l'avviamento allo sport è una prerogativa esclusiva del CIP, in quanto potete immaginare che avviare allo sport persone con disabilità è completamente diverso, perché bisogna conoscere la tipologia di disabilità, la tipica classificazione, e indirizzarli verso lo sport più correlato alla sua capacità residua funzionale oppure intellettiva o sensoriale.
Ecco, proprio sulla base di quello che ci sta dicendo dal suo osservatorio privilegiato, naturalmente, a suo avviso le istituzioni e l'impianto normativo del paese in generale stanno favorendo in maniera adeguata l'attività sportiva per le persone con disabilità, e se no quali sarebbero gli aspetti su cui si potrebbe intervenire per migliorare?
Ma il problema dell'impiantistica sportiva è un problema annoso, è un problema ormai che diciamo che ci rimbalziamo da tantissimo tempo, soprattutto l'impiantistica paralimpica, cioè l'impiantistica preesistente per l'attività paralimpica non è adeguata, quindi è inaccessibile. Io vengo dalle bocce, dove 1600 bocciodromi, 1550 o 560 erano inaccessibili, quindi figuriamoci in tutti gli altri sport. Questo è un primo punto, quindi l'ho già sottoposto al governo, il governo lo sa. Dobbiamo intervenire con un'azione legislativa seria e naturalmente cercando anche di aiutare le società sportive, che molto spesso hanno gli impianti oppure usufruiscono degli impianti sia a livello di concessione di proprietà o ad altro tipo. E l'altra cosa appunto è cercare di fare tanta formazione, tanta comunicazione per individuare le persone più preparate possibile del mondo paralimpico, perché ce ne sono poche in tutta Italia. Quindi stiamo facendo un'attività di formazione molto importante con delle figure tipo l'orientatore, l'educatore, che sono figure fondamentali per avviare allo sport paralimpico le persone con disabilità.
È noto che la pratica sportiva, sia quella agonistica sia quella amatoriale, contribuisce al benessere psicofisico delle persone con disabilità.
Certo, certo.
oggi pomeriggio, in questo contesto che di solito non si occupa di sport, siamo molto interessati a domandarle e soprattutto a rendere noto ai nostri ascoltatori quali sono, a suo parere, i principali benefici che può avere una persona con disabilità avendo la possibilità di praticare sport.
Ma lo sport, penso che ce ne siamo accorti tardi, credo che non ci sia un settore più integrativo, più inclusivo, più socializzante dello sport, più trasversale, più universale. Quindi lo sport è beneficio, lo sport fa bene a tutte le età, non è lo sport agonistico, parlo di sport di attività fisica, attività ciclica, attività in qualunque modo venga svolta. Al di là dell'entrata in Costituzione, finalmente il nostro paese sta dando più importanza allo sport rispetto ad altri paesi che sono partiti molto prima, in primis i paesi anglosassoni, dove uniscono cultura e sport da diversi anni, quindi diciamo che sono un passo più avanti. Ma detto questo, io credo che quando nacque pure il movimento paralimpico in Inghilterra, Stoke Mandeville, nacque come sport terapia, quindi è la terapia giusta per chi naturalmente non ha un benessere, ma un malessere o determinate patologie che non siano soltanto quelle come atleta eleggibile, ma qualunque tipo di patologia naturalmente può essere correlata allo sport. Io vengo, ripeto, da una disciplina, le bocce, dove avevo la disabilità più grave e faceva attività sportiva paralimpica, tant'è che ho inserito la boccia nel programma dei giochi paralimpici. Quindi lo sport è fondamentale per tutto e per tutti.
Ecco, le volevo chiedere delle prossime Paralimpiadi invernali, naturalmente stiamo facendo proprio il countdown delle ore. Milano Cortina 2026 rappresentano un momento cruciale per verificare l'effettività del diritto allo sport per le persone con disabilità. Sì, Presidente, la sentiamo.
Perché non l'ho più sentita.
Ci siamo. Sì, le dicevo che stiamo contando le ore per le Paralimpiadi invernali e che Milano Cortina rappresenta per tutto il movimento un momento cruciale per verificare l'effettività del diritto allo sport di cui stiamo parlando per le persone con disabilità. Le chiedo qual è la valenza che questo evento può, ma soprattutto deve avere, deve rivestire come attività di sensibilizzazione per l'opinione pubblica.
Ma la Paralimpiadi sotto questo profilo è più importante delle Olimpiadi, non dal punto di vista sportivo, ci mancherebbe, ma dal punto di vista sociale e culturale, cioè deve far crescere un paese, deve abituarlo a far comprendere che non esiste la disabilità, ma esiste l'uomo, che è differente, ogni uomo è differente dall'altro, quindi le differenze ci sono, ma non devono essere riscontrabili, tutti devono godere gli stessi diritti, tutti. Quindi questo è il messaggio che deve lasciare una Paralimpiadi, e lo può lasciare soltanto se naturalmente organizzando una Paralimpiadi si comincia naturalmente per forza di cose a fare in maniera che la città, che le regioni siano accessibili sia dal punto di vista delle barriere architettoniche, sia dal punto di vista delle barriere sensoriali, eccetera, e quindi cambia anche la cultura di conseguenza. Quindi è fondamentale organizzare grandi eventi, che non sono solo le Paralimpiadi. Io auspico che tutti gli eventi prima o poi vengano organizzati, anche se a giorni incadenzati, a giorni differenti, ma insieme, cioè un campionato del mondo di uno sport, prima olimpico e poi paralimpico, già questo cambierebbe la cultura di tutti i paesi. Però iniziamo adesso dal nostro, che ne ha bisogno, e quindi Milano Cortina è un viatico fondamentale per questo cambiamento culturale, questo cambiamento di rotta che per noi è necessario.
L'ultima che le chiedo, Presidente, ringraziandola di cuore per l'intervento, è l'aspettativa su due filoni. Intanto quella del Presidente del CIP, quella istituzionale, e l'altra è quella emotiva dello sportivo Marco Giunio De Sanctis all'approccio a questo evento.
Ma guardi, io devo essere sincero, allora io mi aspetto dal punto di vista tecnico-sportivo di dare il meglio come squadra, perché abbiamo una squadra competitiva, quindi di eguagliare Pechino quanto a medaglie. I nostri sono sport molto pericolosi, è molto difficile avviare ad altissimo livello gli atleti paralimpici per gli sport invernali rispetto agli sport estivi, e questi sono dati oggettivi. Quindi mi attendo che vengano notizie positive per quanto riguarda i podi, per quanto riguarda le medaglie da conquistare, che sono sì importanti, ma importante è appunto quello che noi riusciamo a lasciare come organizzazione, come cultura e mentalità. Dall'altro l'emozione è enorme, ma io devo essere sincero, è un po' così smorzata è un po' svilita da quello che sta avvenendo a livello internazionale, che sembra fatto apposta, perché successe la stessa cosa appena 2022. Io devo dirlo, questo è una cosa che non va bene per il nostro mondo, non va bene per gli atleti che hanno fatto tanti sacrifici in questi quattro anni, non solo gli atleti italiani, ma gli atleti di tutto il mondo, e che hanno sicuramente, sono in ansia, avranno dei problemi, ci saranno delle ripercussioni al di là dei boicottaggi alla cerimonia, ma anche degli spazi aerei, per tutto quello che ne può conseguire, quindi questo è molto spiacevole, quindi è un'emozione ma anche purtroppo mista ad ansia e un po' una sofferenza, però dobbiamo andare avanti, siamo sportivi e quindi dobbiamo cercare di fare le cose al meglio.
Anche perché, Presidente, non per rinfocolare, per carità, però l'osservazione ci porta a dire che quattro anni dopo la stessa cosa sembra quasi sia una discriminazione sulla tregua olimpica per le Olimpiadi invernali, Normo, e poi la stura al peggio dell'uomo.
Diciamo che è un'illazione, diciamo che è una conclusione che ha tratto lei.
È un'osservazione mesta, molto mesta.
Anch'io, però sembra fatta apposta, non è bello.
Presidente,
non è bello perché, ripeto, sanno benissimo che ci sono i giochi paralimpici, che non sono i giochi italiani, sono i giochi del mondo. Li facciamo in Italia, ma sono giochi a cui partecipano le nazioni del mondo, quindi prima di fare attacchi o controoffensive, insomma, le persone avrebbero potuto benissimo attendere qualunque cosa, adesso senza entrare nella politica, però insomma è piacevole, speriamo che tutto si risolva. Grazie a voi.
Grazie Presidente, grazie di cuore di essere stato con noi, a Marco Giunio De Sanctis, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Da un presidente all'altro, chiamo in causa anche Silvio Alviti, perché pure la FISPIC svolge un ruolo fondamentale per l'approccio all'attività sportiva da parte delle persone cieche e ipovedenti, nello specifico. E allora, presidente Alviti, puoi spiegare a chi ci sta ascoltando com'è strutturata la federazione, quali sono le principali discipline che promuove in favore degli atleti con disabilità visiva?
Sì, Renzo, rinnovo il mio saluto a tutti gli ospiti, a Renzo, al presidente, a te Renzo, al presidente dell'agenzia Jura Franco Lepore, che ringrazio per aver questo pomeriggio dedicato questa trasmissione all'aspetto legislativo dello sport, quindi non solo la parte agonistica, ma anche è importante sapere tutto quello che gira a livello normativo nell'ambito sportivo, e quindi fare luce su questo è sempre positivo, quindi ringrazio per questa opportunità. Tornando alla domanda, la FISPIC è la Federazione Sportiva Paralimpica, cui il CIP ha demandato la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo dell'attività sportiva per persone cieche e ipovedenti. Tra le nostre discipline annoveriamo tra quelle paralimpiche, abbiamo il calcio a 5x1, che è l'unico calcio, qui lo sottolineo sempre, l'unico calcio paralimpico del panorama delle Paralimpiadi, e saluto il nostro tecnico Michele Pugliese, colgo l'occasione per salutarlo. Poi abbiamo il goalball e abbiamo il judo, appunto tra le discipline paralimpiche, mentre tra quelle di alto livello abbiamo il torball, il calcio a 5x1, B2 e B3, lo showdown e gli scacchi. Colgo anche l'occasione di questo appuntamento per annunciare una novità che insomma riguarda il nostro mondo FISPIC. A breve presenteremo una nazionale di calcio B1 femminile, questa è una grande sfida.
Bella.
Però insomma, magari poi ne approfitto, Renzo, ne parleremo magari nelle prossime settimane.
Ah, certamente, quando vuoi, presidente, porte aperte lunedì mattina nel mensile sportivo qui. Sai che ce ne occupiamo tanto di sport,
certo,
con
certo,
gioia.
Insomma, io sono sempre grato alla Slash Radio per lo spazio che ci offre settimanalmente, quindi è una bella occasione. Quindi, però, qui vi lancio questo, diciamo, questa anteprima. All'interno appunto del settore calcio stiamo affrontando questa sfida di lanciare il calcio femminile. Stiamo aprendo, diciamo, delle manifestazioni di interesse sul nostro sito, quindi magari se c'è qualche radioascoltatrice che può essere interessata, sul sito FISPIC ci sono tutte le informazioni. Ricordo che per regolamento internazionale possono parteciparvi anche le atlete B2 e B3 annoverate sotto la classificazione B1.
Quindi insomma, poi magari se potremmo anche approfondirlo in
Sì,
un'altra occasione.
sì, sì.
Per quanto riguarda la struttura, tornando alla domanda, perdonatemi se però ne approfitto, insomma, di questo spazio per lanciare queste, insomma, queste novità. La FISPIC è strutturata ovviamente come qualsiasi federazione sportiva, quindi con una sede centrale che ha sede a Roma, e poi ci sono i delegati regionali che svolgono attività sul territorio nazionale, soprattutto per quanto concerne le attività promozionali a 360 gradi.
Molto bene, caro Press. Un'altra domanda, dopo averci illustrato le varie attività sportive che si possono praticare per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, immaginiamo che non sia affatto semplice organizzare tutto. E spesso c'è da fare i conti, e lo immaginiamo bene, con impianti non idonei, con poche informazioni e anche con i pregiudizi dell'esterno. Allora chiedo a te, da presidente della federazione, quali sono i principali ostacoli che state ancora incontrando per promuovere la pratica sportiva per le persone con disabilità?
Beh, sicuramente faccio una premessa: non è assolutamente semplice organizzare eventi per persone con disabilità visiva. Gli ostacoli sono davvero tantissimi, lo diceva il presidente Lepore in apertura. Spesso si parla dell'inaccessibilità degli impianti soltanto dal punto di vista della fruizione, quindi immagino appunto posti riservati piuttosto che percorsi o scritte in braille o insomma tutto quello che riguarda la parte, diciamo, di accessibilità, dimenticando però che gli impianti, io credo che dovrebbe essere proprio un fondamento normativo, devono essere, soprattutto quelli di nuova costruzione. Purtroppo non è così, potrei portarvi diversi casi, però evito in questo contesto, dove si costruiscono nuovi impianti e non si pensa assolutamente alla fruizione da parte delle persone con disabilità, nel nostro caso specifico delle persone con disabilità visiva, e questo non va assolutamente bene. Io a volte provo a fare questo esempio. Diciamo, tra persone, tra virgolette, normodotate, è molto semplice organizzare una partita di calcetto. Basterebbe, insomma, basta semplicemente prenotare un campo, e insomma, diventa tutto più semplice, tutto semplice. Se però un gruppo di persone con disabilità visiva volesse organizzare una partita di calcio B1, beh, adesso sfido chiunque a trovare un campo con sponde, con porte omologate, con personale qualificato e formato a poter comunque accogliere e gestire una partita di calcio. Io credo che fin quando questo non avverrà in maniera naturale, non avremo mai un'accessibilità e un'inclusione totale. Questo vale anche per le palestre, vale anche per gli impianti in generale, dove purtroppo dobbiamo sempre noi andarli ad adeguare, ma nelle varie attività. Un altro ostacolo, appunto, questo magari è la parte, diciamo, strutturale, mentre per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto, gli ostacoli che incontriamo nella promozione, qui, diciamo, dovrei aprire un capitolo di natura più che sportiva, sociologica, e anche questo lo diceva il presidente Lepore in apertura: lo scoglio delle famiglie. Oggi purtroppo, anche un po', insomma, di conseguenza allo stile della società attuale, diventa sempre più difficile staccare i ragazzi dagli smartphone. Le famiglie hanno paure di come dire, far affrontare, insomma, l'attività sportiva, perché magari vedono pericoli di natura, insomma, di incolumità fisica piuttosto che altri tipi di paure. E questo sicuramente non favorisce diciamo, la promozione della pratica sportiva. Su questo noi ci stiamo lavorando tanto, e anche attraverso il protocollo che abbiamo sottoscritto, abbiamo presentato poi qualche settimana fa proprio qui su Slash Radio con l'Unione Italiana Ciechi. Contiamo di fare un'attività capillare su tutto il territorio, e convincere anche magari le famiglie, che purtroppo oggi sono un po' restie, per fortuna ovviamente non tutte, a far uscire, tra virgolette, di casa i ragazzi e poter beneficiare di quelli che sono i ben noti benefici dello sport.
Un'ultima che ti chiedo, Presidente, riguarda le imminenti Paralimpiadi invernali, anche se non c'è coinvolgimento diretto della FISPIC. Ti volevo chiedere, a tuo parere, quale ruolo possono avere questi giochi intanto a livello di esempio, di pungolo per persone con disabilità che vogliono intraprendere un'attività sportiva. Può esserci un bell'effetto trascinamento?
Beh, sicuramente l'occasione delle Paralimpiadi è sempre un'occasione immensa per poter promuovere lo sport in generale, ma in questo caso lo sport paralimpico. E ovviamente averle in casa non può che agevolare questo processo. Sicuramente io questo mi permetto, insomma, è un mio punto di vista, lo stacco che c'è stato tra le Olimpiadi e le Paralimpiadi, secondo me, è stato un troppo. A questo si aggiungono le problematiche di natura, insomma, geopolitica e non solo, che il mondo sta attraversando in questo periodo. Sicuramente questo un po', purtroppo, lo dico, è una mia analisi, spero di sbagliarmi, distoglierà un po' l'attenzione da quello che è un evento davvero unico. Sicuramente attraverso l'esempio di tantissimi sportivi, che qui ci tengo anche in questa sede a sottolineare, purtroppo lo vediamo molto spesso anche in determinate occasioni, l'atleta con disabilità viene visto come un supereroe, come qualcuno che ha dei superpoteri, magari, e questo secondo me non va benissimo, perché l'atleta con disabilità è un atleta a 360 gradi, è un atleta che appunto ha sicuramente delle difficoltà, ma è un atleta. Ovviamente io le uniche difficoltà che vedo sono le difficoltà nei limiti che appunto ci sono nelle strutture, nei limiti che ci sono nelle difficoltà di poter fare un allenamento, di poter, insomma, tutto quello che riguarda un po' quelle difficoltà che si spera, con gli accomodamenti ragionevoli che citava prima il Presidente, magari pian piano possono essere superati.
Presidente Silvio Alviti, grazie di questa testimonianza. Grazie
Grazie a voi e buona serata, a presto.
al presidente FISPIC Silvio Alviti. Adesso ci piace affrontare il tema dal punto di vista dei tecnici, di un allenatore, e quindi parola a Michele Pugliese, che è CT della nazionale di calcio a 5, categoria B1. E allora, mister, in campo sono tutti sullo stesso piano e bisogna condividere vittorie e sconfitte. La domanda è sullo spirito di gruppo: quanto è importante in generale, ma soprattutto in una squadra di atleti con disabilità?
Ciao Renzo, allora, secondo me va tutto un po' al di là della disabilità, della presenza della disabilità o meno, perché abbiamo visto nella storia dello sport quanto sia fondamentale la questione del gruppo e del gruppo squadra. E fortunatamente con la Federazione, con lo staff che abbiamo messo su, il nostro gruppo sa benissimo distinguere il momento di gruppo squadra, quindi quello dove ognuno ha i suoi compiti, no? Come dice il coach Velasco, e però abbiamo anche la grandissima fortuna di avere una virgola in più nel momento in cui i nostri ragazzi, e intendo i nostri atleti, sia i nostri ragazzi non vedenti che anche i portieri che vengono a darci una mano, che sono vedenti, sono coinvolti a livello sociale tutti i giorni. Quindi quindi al di là dell'incontro in nazionale o dell'incontro quando ci sono, c'è il campionato, anche al di fuori sono anche amici, si può incontrare un milanese in giro per Bari o un barese a Firenze o qualche fiorentino a Roccaraso, quindi non, da questo punto di vista è decisamente importante, ma secondo me va al di là della disabilità. E a prescindere, che il gruppo è importante per ottenere dei risultati e per lo stare bene, che diciamo è quello, lo stare bene mentalmente, che ci porta a dei grandissimi risultati sicuramente.
Ecco, in parte ci hai già dato anche un pezzo di risposta alla prossima domanda che volevo farti, mister, ovvero il fatto dell'importanza dello sport per spostare l'attenzione non tanto dall'interno dell'opinione pubblica dai limiti alle capacità. Del resto lo stavi dicendo, stiamo parlando di atleti quando si gareggia.
Sì, quando ora come ora stiamo parlando a livello della nazionale italiana di ragazzi di top level, quindi stiamo parlando di ragazzi che comunque fanno dei grandissimi sacrifici, vanno in palestra quasi tutti i giorni, sono seguiti sia dai nostri preparatori che dai preparatori da loro stessi scelti o dalle società che hanno investito e che vogliono investire in questo sport che è meraviglioso. Prima sia il presidente Lepore che il presidente Alviti hanno citato il rapporto con l'Unione, che è fondamentale, perché ora, io sono un po' di parte perché vengo da quel mondo come volontario, però il rapporto che c'è e che fa crescere il tutto e che è trasmesso grazie a questo meraviglioso sport è proprio il rapporto della fiducia, e quindi vediamo quattro ciechi in giro per il campo in questi 800 metri quadri di libertà, come piace a me chiamarli, che si fidano totalmente di tre vedenti che possono dare delle indicazioni e hanno estrema fiducia, perché se il mister gli dirà che la palla è a due passi a destra, loro faranno due passi a destra perché c'è un rapporto di fiducia, e questo è qualcosa che solo lo sport, qualcosa di così estatico che solo lo sport può regalare, una cosa del genere.
Sì, decisamente. Ecco, un'ultima domanda che volevo farti, mister, un po' duplice, da una parte da istruttore, da allenatore, da guida di un gruppo, come si riesce a valorizzare la potenzialità individuale senza perdere di vista la dimensione collettiva? E che cosa stavo per dire, direbbe, ma in realtà chissà quante volte l'hai fatto davvero, cosa dici o cosa hai detto a una persona con disabilità curiosa che però dice no, meglio di no, che non ce la faccio, non è per me?
Allora, per quello che riguarda l'ultima parte, io ho, soprattutto con i bimbi, ho un sistema che diciamo è venuto fuori un po' quasi per caso e che poi ho attuato con tutti quelli che si sono avvicinati, e che è farli sentire il nostro pallone magico perché quando loro riescono a riconoscere il pallone, quindi attraverso il suono, e possono sentirsi liberi di correre, sicuramente è più facile ed è molto molto bello vederli correre con quell'attimo di paura, perché giustamente non si aspettano di avere tutto quel campo libero a disposizione, ma nel momento in cui c'è quel momento lì si crea una piccola brace che si accende, quindi da lì cerchiamo poi, come ha detto anche i presidenti prima di me, purtroppo, di convincere le famiglie. E poi per quello che riguarda l'individualità, è importante, nel senso, in una squadra di calcio è giusto dare il giusto peso all'ambiente squadra, ma se tu non conosci individualmente ogni tuo giocatore, collaboratore, volontario che viene a darti una mano, che comunque partecipa agli allenamenti, si va a perdere quello che è il collettivo. Devi conoscere esattamente tutti i tuoi giocatori, devi conoscere le loro famiglie, le loro storie, e da lì poi creare, cercare dei punti di incontro affinché ci sia la possibilità di creare il gruppo squadra, quel grande gruppo che può portare a dei grandi risultati.
Mister, grazie.
Grazie a te, grazie a tutti voi.
Buon lavoro e a presto a Michele Pugliese, il CT della Nazionale Calcio a 5, categoria B1, quindi dei ciechi. È il momento degli atleti e quindi noi lo riaccogliamo ancora una volta, ma è di casa, Paolo Dondon Camanni. Bentornato, caro Paolo. Ce l'abbiamo. Riattiviamo il microfono così per rientrare in connessione con il nostro giovane ma già più che esperto judoka. Bentornato.
Grazie mille.
Allora, altro atleta paralimpico, tu però pratichi uno sport individuale, il judo, e la domanda più semplice, chissà se in tutti gli altri collegamenti te l'ho mai fatta così semplice, ma tu come ti sei avvicinato al judo?
Intanto grazie per la domanda, penso che sia la domanda più semplice effettivamente che tu mi abbia mai fatto da quando ci conosciamo. Il mio avvicinamento al judo è stato un qualcosa di particolare, perché non avrei mai pensato nella mia vita di praticare uno sport come il judo. Io vengo dal nuoto, che ho praticato per all'incirca 5 anni, sin da quando sono piccolino, e un giorno la piscina chiuse per ristrutturazione, e quindi da lì diciamo che è partito tutto in maniera molto casuale. Mi sono interrogato con i miei genitori per capire effettivamente quale strada poteva essere la mia nell'ambito sportivo, o forse perché da un lato non volevano tenermi a casa, che forse è la cosa più probabile, e quindi mi volevano trovare un'altra attività da fare, e è sbucata l'idea del judo, che è partita come un gioco e poi pian pianino si è configurata come una vera e propria carriera sportiva, fino a diventare insomma una cosa professionale.
Beh, diciamo che sono quelle cose che si scoprono un po' nel mezzo. Nel frattempo, oltre che un atleta di livello, sei anche diventato un conoscitore del mondo sportivo a 360 gradi, e per questo ti vorrei riportare a un tema che è stato già toccato al presidente Alviti, anche mister Pugliese, quello della figura dell'atleta paralimpico nei confronti dell'opinione pubblica. Spesso c'è questa considerazione da supereroe. Se tu ti sei sentito trattato in questo modo, che bascula sempre tra l'ingenuo e un po' l'ipocrita, diciamolo, cosa ne pensi?
Allora, intanto è una domanda bellissima, perché penso che tocchi tante persone e ci permetta anche di fare una riflessione anche del nostro modo di valutare un atleta, no? Io credo che ci sia un errore che spesso facciamo inconsciamente, senza nemmeno rendercene conto, che è quello della valutazione della prestazione. Perché se un atleta senza disabilità vince, noi valutiamo la sua prestazione, quindi diciamo che è stato un atleta forte, che è stato un atleta bravo o che non è stato un atleta forte. Se invece a vincere è un atleta con disabilità, quello che automaticamente si tende a fare è di valutare la sua prestazione confrontandola con la condizione della persona. E facendo questo confronto qua si crea un altro tipo di confronto in noi stessi, che è il confronto della condizione della persona con le nostre paure. È da qui che io credo si generi quello che a me piace chiamare supereroismo, quindi dire quella persona fa delle cose talmente grandi e io non ci potrei mai arrivare perché non ne ho le capacità, oppure non sarei in grado di vincere queste come posso dire questi tabù che quella persona è riuscita a sconfiggere, perché magari è riuscita ad accettare la propria disabilità. E quindi automaticamente si crea un fenomeno di supereroismo. D'altra parte, il gap tra il supereroismo e il pietismo è piccolissimo, perché se da una parte l'atleta è straordinario, dall'altra automaticamente se non vince o non fa prestazione va difeso e va protetto. perché poverino la sua condizione è questa qua. Allora io vedo un errore anche qua, e l'errore qual è? È considerare la condizione prima di parlare della persona, perché ricordiamoci che alla fine intorno a questo discorso qui c'è la persona che è il centro, e quindi se io vado a considerare prima la disabilità vuol dire che sto definendo una persona per la sua disabilità, mentre la cosa più importante secondo me è che la persona ha il suo carattere, ha le sue qualità, e la disabilità c'è, ma non è solo una condizione, ma è soprattutto una caratteristica. E io quando ho iniziato a pensarla così, per me è cambiato tutto, perché ho iniziato a vedere veramente il valore in chi mi sta intorno, e anche a capire quello che effettivamente era una giustificazione per me, e invece è quello che era effettivamente qualcosa su cui dovevo lavorare.
Paolo, grazie di essere stato con noi, ci riascoltiamo presto.
Vi ringrazio.
Paolo Dongdong Chiamanni. Abbiamo ascoltato in questi interventi di carattere generale i temi più ampi, abbiamo iniziato ad andare nello specifico, ma è arrivato il momento di dare voce anche a coloro che si allenano quotidianamente per raggiungere grandi risultati sportivi, ed è per questo che abbiamo il piacere di ospitare Andrea Macri, che è un atleta che prenderà parte alle Paralimpiadi invernali. Manca pochissimo, e la primissima cosa, caro Andrea, cosa ti ha spinto ad approcciarti alla pratica sportiva e cosa ti sta dando lo sport? Partiamo dall'inizio.
Allora, intanto buongiorno a tutti e a tutti. Io lo sport l'ho conosciuto grazie ad alcune persone che me lo hanno un po' presentato durante il mio percorso di riabilitazione. Quindi ho iniziato con la scherma in carrozzina, che faceva parte di quella che veniva chiamata sport terapia all'interno dell'unità spinale di Torino, e poi ho conosciuto quello che poi sarebbe diventato mio, oltre che un mio grande amico, anche un compagno di squadra, che era Claudio Zanotti, che mi ha fatto scoprire quello che a tutt'oggi è il mio sport principale, che è il para ice hockey.
È una bella storia sicuramente. E allora parlaci un po' del para ice hockey, e quanto tempo dedichi agli allenamenti, e quando hai capito che quello che hai iniziato evidentemente come un hobby è diventato un vero e proprio impegno agonistico.
Allora, diciamo che l'impegno rimane sempre molto legato a quello che invece è l'impegno principale della mia vita, ma è la stessa dei miei compagni di squadra, cioè i nostri vari lavori. Fare l'atleta per noi, far parte della nazionale italiana di para ice hockey, non è un lavoro, è assolutamente una passione che coltiviamo con tanto rispetto e impegno. Quindi diciamo che tutto si basa e varia su quello che il lavoro poi ci permette di fare. Io personalmente mi alleno 2/3 volte la settimana al mattino come allenamenti della nazionale, e purtroppo non sono riuscito per motivi di lavoro ad usufruire dell'ora ghiaccio invece della mia società sportiva qua a Torino, che purtroppo era in un orario che proprio per motivi di lavoro non mi permetteva, ecco, di far parte, ecco, di quel momento. E poi c'è tutto l'aspetto fuori dal ghiaccio, quindi palestra, esercizi a casa quando non si può andare in palestra. È un bel impegno, a volte anche per poter trovare delle ore ghiaccio in più bisogna caricarsi la macchina e viaggiare anche per 2 ore, come ho fatto io negli ultimi mesi, per raggiungere i miei compagni di Varese, in modo da poter avere qualche possibilità in più, ecco, di preparazione in vista dei giochi.
Qualcosa in più proprio sulla disciplina, per chi non si facesse un'idea di in che cosa consiste?
Allora, il para ice hockey è la versione paralimpica dell'hockey su ghiaccio, quindi il campo è lo stesso, l'attrezzatura cambia un po', perché noi invece di pattinare con dei veri e propri pattini spingiamo una slitta sulla quale siamo seduti, utilizziamo due stecche invece di una, e queste due stecche ci servono per l'appunto per spingere per spingere noi stessi sul ghiaccio attraverso dei ramponi da ghiaccio che sono posti ad un'estremità di ogni stecca, e poi le stesse vengono anche utilizzate per giocare poi il disco, quindi passaggi, controllo e tiro, semplicemente cambiando l'impugnatura durante il gioco. 5 giocatori più il portiere, 3 tempi come nell'hockey ghiaccio olimpico, ma da 15 minuti invece che da 20. Anche questo dovuto un po' al discorso che noi per pattinare, per muoverci sul ghiaccio, dobbiamo utilizzare le braccia, che hanno una muscolatura sicuramente diversa rispetto alle gambe, e quindi la fatica anche è maggiore. Lo scopo del gioco è lo stesso, fare gol, e dall'altra parte cercare di evitare di prendere gol. Nel caso ci dovesse essere un pareggio, come nell'hockey olimpico, anche noi andiamo a quello che si chiama overtime, il tempo supplementare, con sempre la regola del golden goal, quindi il primo che segna vince.
Ce l'hai reso molto molto chiaro, Andrea, grazie. Ti volevo anche chiedere, rispetto a quando hai iniziato, come vedi cambiato l'interesse del pubblico e dei media verso le Paralimpiadi, che oggettivamente è aumentato, ma come, quanto, nel modo giusto e cosa manca?
Sicuramente l'attenzione da parte dei media, delle persone allo sport paralimpico è migliorato, questo è un dato di fatto. È migliorato, è aumentato, ma soprattutto è cambiato e sta cambiando, quindi c'è un'attenzione, si vedono sempre di più atleti con disabilità in pubblicità, in prodotti di comunicazione. Quello che secondo me ancora manca è uno, normalizzare sempre di più quello che è il mondo della disabilità. Quindi cercare sempre di più di parlare della disabilità non come un qualcosa legato a delle figure mitologiche come eroi e persone che sembra che salvino il mondo, ma invece di parlare di persone, appunto. E nel nostro caso, quando si affronta invece il tema dello sport paralimpico, dello sport per persone con disabilità, parlare proprio di questo, di sport, della prestazione, della performance, di gioire quando c'è il risultato positivo, di soffrire con noi, con l'atleta, quando il risultato invece non è positivo. Questo è un percorso lungo, c'è ancora tanto da fare, ci sono ancora tanti problemi legati forse soprattutto alla comunicazione, alle parole, le parole giuste da usare, al come anche approcciarsi al mondo della disabilità, perché il mondo della disabilità non è un mondo solo per le persone con disabilità, perché fa parte del mondo di ognuno di noi, e bisogna semplicemente abituarsi un po' di più e per cercare poi di non avere le solite grandi difficoltà nel momento in cui bisogna iniziare ad aprire bocca e parlare di qualcosa che riguarda questo mondo, ecco.
E a questo proposito, allora, un'ultima domanda, ringraziandoti per l'intervento, è: cosa vorresti che un bambino con una disabilità pensasse guardandoti gareggiare in TV, e quale consiglio ti senti di dare alle persone con disabilità che stanno pensando di avvicinarsi all'attività sportiva, ma poi c'è lo schermo, c'è il divano, un po' di pigrizia o anche un po' di timore di farsi male, che è una cosa più che umana?
Assolutamente sì, quello che sicuramente vorrei che chi ci guarderà poi, perché alla fine avremo presto i giochi paralimpici in casa, quindi tanto pubblico, tanti spettatori anche, con e senza disabilità, il primo sogno è quello di far appassionare le persone, di fargli vedere non persone con disabilità che fanno sport, ma nel nostro caso di atleti della nazionale italiana che rappresentano gli italiani e che faranno di tutto per onorare la maglia che hanno addosso. A chi invece vorrebbe, ma non è così convinto, di avvicinarsi alla pratica sportiva, posso solo dire di superare quei limiti, quegli ostacoli, soprattutto mentali, quella paura di cui parlavi tu, perché lo sport deve essere visto come una parte fondamentale della vita di chiunque, non solo della vita delle persone con disabilità o degli atleti. Lo sport è per chiunque, perché lo sport è movimento, non è competizione all'inizio, deve essere movimento, deve essere star bene e deve essere soprattutto divertimento. Lo sport senza il divertimento, secondo me, non potrebbe esistere.
Il divertimento e l'emozione è quello che ti toccherà da qui a pochissime ore. Però ti saluto con una domanda che non posso non fare a uno sportivo del tuo livello. Qual è l'obiettivo?
L'obiettivo sarebbe raggiungere un qualcosa di storico per il movimento hockeyistico italiano, ed è sicuramente mettere qualcosa di importante al collo. Non è una questione di scaramanzia. I mezzi che abbiamo avuto noi in questi 4 anni sono sicuramente mezzi diversi rispetto che hanno avuto altre squadre, agli atleti con cui ci dovremmo confrontare, quindi siamo molto consapevoli a forza delle nostre possibilità. Quello che dobbiamo fare è semplicemente giocare, e ci saranno partite difficili, non ci sono quasi mai partite o competizioni facili, ci saranno partite difficili, e in quelle partite lì noi dobbiamo veramente tirare fuori tutto.
E allora in bocca al lupo di cuore a te, ai compagni, le compagne, a tutte le ragazze e ragazzi che parteciperanno a questa grandissima kermesse. Fatevi e fateci onore. Andrea Macri, alla prossima.
Grazie mille a tutti.
Caro presidente Franco Lepore, siamo in chiusura di questa cavalcata super ritmata, piena di ospiti, all'antivigilia della partenza delle Paralimpiadi invernali. Siamo ai saluti.
Sì, vado di corsa, anche perché ormai abbiamo preso anche dei tempi supplementari. Sì. Io ringrazio te, ringrazio tutti gli amici ascoltatori, e diamo appuntamento alla prossima puntata di aprile. Un saluto a tutti.
Perfetto, grazie al presidente nazionale dell'agenzia IURA Franco Lepore, che riascolteremo il 1° di aprile. Non sarà un pesce d'aprile, sarà vero, la prossima puntata di IURA. Ma adesso parte Slash Box.
Slash Radio Web ha presentato... Chiedilo a IURA.